Laser.
C'è molto trucco e c'è molto inganno. Il dramma è memoria, è sentimentale, non realistico. È sentimentale, non realistico.
Novembre 2019. All'AC di Lugano debutta una produzione nuova, Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, per la regia di Leonardo Lidi, fresco di vittoria alla Biennale Teatro di Venezia, con il suo spettacolo Spettri da Ibsen, per il nuovo settore riservato ai registi sotto i 30 anni. È una rivelazione, un successo. La scoperta di un regista giovane, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, ricco di idee ed inventiva, che incentra la sua visione sul testo e torna a farlo risplendere. Leonardo Lidi, che ha cominciato la sua carriera ufficiale come attore, è nato a Piacenza, città di provincia che vanta numerose sale teatrali di notevole bellezza. Ma quando, gli chiedo, ha cominciato a capire che voleva fare teatro?
Ci sono stati due momenti. Il primo momento da bambino, con i corsi delle scuole, la possibilità di rapportarmi con questo mondo è stata subito forte e subito chiara. E questo per tutto il periodo della scuola, è andato avanti con i corsi teatrali, come una passione, come un hobby ovviamente. Dopodiché, alla conclusione della quinta superiore, mi sono interrotto, ho detto adesso vado a lavorare davvero. E per 3 anni mi sono fermato e mi sono reso conto però che quella materia non era soltanto una passione, ma era un forte richiamo e quindi banalmente mi mancava. Quindi ho fatto i provini per il Teatro Stabile di Torino, con molta fortuna sono stato preso dal direttore dell'epoca Mauro Avogadro e quindi è iniziata la mia, diciamo, avventura professionale. È stata una scelta molto ponderata, devo dire, perché devo ringraziare sicuramente i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto e dopo 3 anni di lavoro io avevo appunto uno stipendio, una casa, avevo trovato la città in cui vivere, quindi insomma ero un ragazzo giovane ma avviato verso un percorso molto lontano e c'era uno stato deciso di licenziarmi e di provare, tentare il provino e devo dire che appunto, ribadisco, per fortuna è andata bene.
Attore, e come attore è stato subito individuato dal regista Andrea De Rosa per portare in scena prima Socrate e poi con Walter Malosti Amleto. È stato un inizio folgorante da protagonista.
Sì, non un inizio dei più semplici come rapporti con i personaggi, allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di rapportarmi subito con i grandi protagonisti del teatro. Sono entrambi registi che ho conosciuto prima come docenti a scuola, Walter Malosti subentrò a Mauro Avogadro come direttore della scuola e Andrea De Rosa fu mio docente a scuola. E dopo il saggio della scuola, che era Sogno di notte di mezz'estate dove facevo bottom, arrivano queste due chiamate. Ricordo ancora l'emozione, ricordo ancora anche il disagio di non sentirsi comunque pronto all'altezza, soprattutto per quanto riguarda Amleto. Mi piacerebbe un giorno tornarci per vedere se riesco a trovare dei nuovi interrogativi e delle nuove risposte rispetto a questo personaggio. Un personaggio che sicuramente non sono riuscito a interpretare al meglio, è molto complicato. Devo dire che il percorso, diciamo, tra attore e regista è sempre stato parallelo, non c'è mai stato lo scarto solo attore o sono solo regista. Già negli anni della scuola a Piacenza, mia città natale, ho iniziato un percorso degli studi, ho iniziato i primi studi come regista teatrale. La cosa divertente è stata che, non avendo un teatro inizialmente, non potendo quindi esercitare la mia passione e anche misurarmi con il pubblico in quanto regista, ho chiesto a mia madre, che ha un piccolo negozio di vestiti qui a Piacenza, di aiutarmi nel chiedere alle sue amiche, che avevano appunto altri negozi, di affittarmi, diciamo, lo spazio per dei piccoli esperimenti teatrali. E quindi il mio primo esperimento teatrale fu un adattamento dell'Amante di Arnold Wesker, che adattai in un piccolissimo spazio di abbigliamento di lingerie femminile. per 30 persone. È stato un bel successo per la città, abbiamo dovuto replicarlo più volte. Allora, dopodiché, ho chiesto a mio caro amico di affittarmi una sua sala pesi, prima ancora un atelier di cucine d'acciaio inox dove ho fatto il secondo studio e il terzo studio in una sala pesi. Dopodiché finalmente si sono accorti e mi hanno dato la possibilità di fare in teatro i miei spettacoli. Però l'inizio è stato divertente e anche molto interessante rispetto al rapporto con il pubblico. Lì ho capito che avevo un pubblico capace di comprendermi, cioè avevo voglia di parlare con lo spettatore, ecco.
E diciamo ufficialmente il debutto registico è stato quando il Teatro Stabile di Torino le ha affidato uno spettacolo per le scuole dedicato a Peter
Pan,
credo.
Esatto, il Teatro Stabile di Torino si accorge di questo mio percorso provinciale a Piacenza, mi segue da quando sono studente, prima mi chiede di essere assistente per un progetto di Serena Sinigaglia e dopodiché mi dice dobbiamo a questo punto iniziare il tuo percorso da regista qui allo Stabile di Torino e mi affidano questo Peter Pan. Io che ho sempre riscritto e messo mano ai testi, l'ho adatto nel sogno di Wendy, spostando il fuoco sul personaggio femminile, quindi facendolo diventare un viaggio introspettivo su questa ragazza madre, e devo dire che ottiene un bel successo. Dopodiché il secondo step, dato appunto il successo di questa riscrittura di Peter Pan, è quello di affidarmi una trilogia di testi di Natalia Ginzburg. Io scelgo Dialogo, Ti ho sposato per allegria e La segretaria, che sono tre testi di cui uno ne conosciamo, gli altri un po' meno, e scopro una grande autrice e anche qui ho la possibilità di rapportarmi con il pubblico di adulti di Torino.
Si dice e si scrive che lei sia un regista che va controcorrente perché è il testo il suo punto di riferimento, è al testo che nei suoi allestimenti si dà nuova vita. Dunque, il suo rapporto con il testo.
Sì, assolutamente, è il testo a guidare la macchina, a guidare le mie scelte registiche, le mie scelte di cast, le mie scelte scenografiche, di costumi, è sempre il testo. È perché è al testo che io devo il mio rapporto con il teatro. Il mio rapporto con il teatro è strano, io parto da una famiglia che non era mai entrata a teatro prima di me, è molto lontana dalla parte artistica e culturale. Mi sento però attratto da questa materia, come dicevo precedentemente, in giovane età. Dopodiché mi stacco, ma la vera passione, la vera attrazione, il vero stimolo parte leggendo alcuni autori, leggendo alcuni testi. Ero un ragazzo appunto di provincia che aveva i problemi che hanno tutti i ragazzi. Mi sono sentito parte di qualcosa di più grande di me. Io penso che una cosa su cui dobbiamo focalizzarci adesso, in questo momento di confusione, è il rapporto con i grandi scrittori, con i grandi classici. Questi servono a mettere delle nuove frecce al nostro arco, soprattutto al nostro arco di ragazzi, quando siamo in qualche modo anche spaventati dal nuovo mondo che ci si prospetta. E il rapporto con i grandi scrittori ti fa sentire meno spaventato. Per me è stato così, mi sono sentito accompagnato, ho sentito che i problemi che sentivo da adolescente erano già stati provati da qualcuno prima di me, erano già stati in molti casi affrontati e superati. Mi sono sentito anche accudito e parte di una grande storia. Il rapporto con i grandi classici, con i grandi testi, ti permette di, sembra retorica, ma in realtà ti permette di lavorare con l'eternità, di sentirti senza tempo. Quando riscrivo i testi in maniera anche presuntuosa, spalla a spalla, sulla scrivania con i grandi scrittori del passato. E questo ti rende molto forte, se sei sincero con loro, con questi scrittori, ti senti a casa. Questo non vuol dire non dare un punto di vista ai testi. Io vengo spesso definito come un regista coraggioso. La vera domanda è di cosa dobbiamo avere paura, forse, però a parte questa battuta mi permetto anche delle libertà, dei tradimenti, perché sento molto vicino di empatizzare con gli autori che scelgo e quindi mi sento anche di potermi permettere degli spostamenti forti rispetto al testo originale. Ho scelto sempre in base all'empatia che mi hanno provocato questi testi. Dottor Di Vetro che avete visto a Lugano, ad esempio, è stato uno dei primi testi con cui io ragazzo mi sono portato empaticamente, ho sentito molta vicinanza al personaggio di Tom, del figlio. Quando finalmente ho avuto la possibilità di far parte di una grande produzione, ho scelto Spettre di Ibsen, ho scelto Lo Zoo di Vetro, ho scelto tutti i testi che hanno parlato per riportare anche ai giovani spettatori la stessa emozione che ho provato io quando ho letto per la prima volta quei testi.
Spettri, Ibsen, 1881, 82 a Chicago la prima, 83 arriva in Norvegia, sotto una grossa critica perché è considerato troppo duro rispetto alla borghesia del tempo. Tutta la vita dell'autore e di questo dramma è circondata dall'acqua e quindi per questo motivo l'idea è di ambientarla in un acquario.
E prima di arrivare appunto a Spettri e allo Zoo di Vetro ci sono state anche altre esperienze in teatro come attore con il regista Antonio Latella. È stato chiamato a interpretare Agamennone nello spettacolo Maratona intitolato Santa Estasi, Atridi, 8 ritratti di famiglia. Uno spettacolo che ha fatto incetta di premi perché è stato invitato al Festival di Avignone, ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo dell'anno nel 2016 e il premio della critica teatrale, e tutto il cast è stato premiato con il premio UBU per i migliori attori sotto i 35 anni, quindi una grande soddisfazione e penso anche un grande momento di teatro.
Sì, inoltre è un'esperienza di vita, prima ancora di uno spettacolo, perché la possibilità che ci ha dato Erte insieme ad Antonio Latella è stata quella di stare insieme per 4 mesi in 16 ragazzi fondamentalmente. Io e altri eravamo un pochino più grandi di altri che erano appena usciti da scuola, però io credo che la forza di quello spettacolo sta nell'esperienza di vita che ci hanno permesso di fare e che Antonio Latella in quanto pedagogo ci ha offerto. La forza di quello spettacolo era vedere 16 ragazzi in sintonia con le loro fragilità, anche in alcuni casi appunto era un debutto per molti di noi, ma molto forti, molto sinceri rispetto alla materia, rispetto al pubblico. La possibilità di lavorare con 7 drammaturghi altrettanto giovani è stata proprio un'esperienza di 4 mesi dove ci siamo rapportati con sincerità tra di noi e con il testo. È stato molto forte e devo dire, come attore ho imparato tantissimo da Antonio Latella, è stato un incontro molto felice per me. E però anche come regista, ovviamente, perché una delle possibilità che mi permette questo doppio ruolo, non autodirigendomi io, è apprendere quando mi dirigono. Quindi dai grandi registi italiani, nel confronto che ho con loro, quando sono dall'altra parte, io studio costantemente cosa fare, come rapportarmi e come introdurre le loro indicazioni all'interno del mio mondo.
Nell'estate del 2018 Leonardo Lidi debutta alla Biennale Teatro di Venezia con lo spettacolo Spettri da Henrik Ibsen, di cui cura la regia e l'adattamento, spettacolo vincitore del bando registi Under 30. A questo punto la critica si accorge davvero di lei, accade qualcosa di speciale e dopo arriviamo alla produzione dell'HAC, lo Zoo di Vetro di Tennessee Williams. Ecco, lei è descritto come un regista che smonta e rimonta il testo. L'aspetto della drammaturgia, la figura del dramaturg, che è diventata un po' più frequente anche nel Sud Europa, dove per tradizione il dramaturg è lo stesso regista. Lei la vive su di sé? Cioè lei ha ripreso questa tradizione o si serve di un dramaturg?
No, io la vivo su di me. È strano il processo che compio, perché mi metto prima di tutto come drammaturgo e come drammaturgo del mio testo, riadattandolo in un tempo precedente alla produzione, quindi molto tempo prima. Solitamente mi prendo un anno per riscrivere i testi, nel caso di Spettri è stato così, nel caso di Lo Zoo di Vetro no, perché è vero che monto e rimonto, ma nello Zoo di Vetro invece c'era una coerenza col testo originale, anche a livello cronologico le scene erano quelle, il testo era quello. Era più la regia forse che portava a un allontanamento dall'idea che abbiamo del testo originale. E quindi stavo dicendo che in un periodo precedente mi prendo un anno dove riscrivere il testo, dopodiché lo consegno a me stesso, mi prendo qualche mese di pausa e dopodiché ci metto la testa dal punto di vista registico. La figura del dramaturg è fondamentale, allo stesso tempo per me è fondamentale iniziare il lavoro di regia inconsciamente già nella riscrittura, quindi non potrei scindere il ruolo. Penso che per ognuno è un viaggio personale, ognuno deve fare in qualche modo come gli è più congeniale. Non c'è una regola in questo, l'importante è tenere il livello e la qualità della riscrittura sempre alta e sempre attenta al testo originale. Sì, rispetto a Spettri, la possibilità di vincere il bando alla Biennale mi permette di presentarmi alla critica e anche appunto ai produttori, perché da lì si aprono delle porte con i produttori che sanno ascoltare, che sono interessati alle nuove generazioni e ai nuovi nomi, tra cui appunto Carmelo Rifici dell'HAC, che vedendo Spettri mi chiese se non avessi un testo da presentare. Quindi un percorso molto sincero, molto semplice, che parte dal lavoro, che parte dalla condivisione del fare spettacolo. Il rapporto con il pubblico io penso che non vada mai dimenticato, anche rispetto alle cose di cui parlavamo del testo. Spesso per paura o forse per volere dimostrare e ribadire la propria intelligenza, una trappola molto grande per le nuove generazioni è quella di allontanarsi dal pubblico, di nascondersi dietro una gabbia intellettuale che non riesce a empatizzare con lo spettatore. Io penso che questi grandi autori hanno avuto tutti nella loro epoca, anche scontrandosi con il proprio pubblico, la forza di parlare di qualcosa, di parlare direttamente allo spettatore. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, non dobbiamo dimenticarcelo tramite la distruzione e la provocazione. In questo momento, se penso al pubblico italiano, ad esempio, è molto difficile pensare a una provocazione costante con il pubblico, perché il pubblico è in un momento anche particolare, come tutti noi, e non parlo di questo momento della pandemia, parlo del momento precedente alla pandemia. È un momento particolare, un momento dove in qualche modo abbiamo l'assenza dei grandi maestri rispetto a qualche decennio fa, e dobbiamo costruire insieme qualcosa che forse tra qualche anno andrà distrutto ancora. Però io penso sempre a una sorta di costruzione che avviene in dialogo col pubblico e non nello scontro con il pubblico. E per questo motivo ho bisogno di servirmi dei grandi autori che so che non mi tradiranno in questa condivisione.
Gli hanno levato il corno, così si sentirà meno eccentrico.
Laura! Laura! Laura!
Felicità per i miei due bambini.
Allora, fermiamoci un momento sullo zoo di vetro di Tennessee Williams. Lei scrive: è come se stessi affrontando un divertito viaggio personale attraverso le famiglie del teatro. Dopo aver recitato negli Atridi, in Santa Estasi di Antonio Latella, il ruolo del padre Agamennone, dopo aver messo in scena Spettri di Ibsen e il focolare della famiglia Alving alla Biennale Teatro di Venezia, mi sembrava il momento di bussare alla porta di un'altra casa fondamentale per il mio percorso formativo, i Wingfield. Quindi lei istituisce una sorta di fil rouge, che è quello della casa, quello della famiglia. E naturalmente tutti pensiamo anche al teatro borghese in questo senso.
Assolutamente. Quello della famiglia e della casa e dei confini, che è un termine a cui sono molto affezionato, e le pareti della casa, le pareti che a volte ci opprimono e a volte ci proteggono, che a volte ci fanno sentire figli e a volte ci fanno sentire genitori. Queste pareti dalle quali sia in Spettri che nello Zoo di Vetro, soprattutto alcuni personaggi hanno il desiderio di fuggire da questo focolare, e ci sono invece alcuni che lo vivono come l'unico vero protettore delle nostre emozioni e delle nostre paure. Io penso che questo ha qualcosa di politico e qualcosa di molto forte rispetto al nostro momento teatrale. È un rapporto con la tradizione che dobbiamo analizzare è facile volere fuggire da essa, come nel caso di Oswald e come nel caso di Tom per i Wingfield. Noi iniziamo lo spettacolo, il testo, con Tom che dice: sono fuggito da questo tetto, sono fuggito da questa casa, sono fuggito da questa famiglia, ma gli spettri del passato mi bussano alla porta e mi chiedono di rientrare, di rivivere le avventure e le emozioni che ho provato in quel particolare periodo della mia vita, quel bivio dove non sappiamo mai appunto se siamo pronti per diventare adulti o se dobbiamo rimanere costantemente dei figli. Io penso che questo sia, per me personalmente, avendo 32 anni, un filo molto coerente con la mia vita, con il mio percorso e rispetto soprattutto al mio lavoro, questo lavoro che ci fa sempre essere costantemente in un dubbio se siamo finalmente pronti ad essere i padroni del nostro percorso, se saremo costantemente appunto degli eterni Peter Pan. I Wingfield e lo Zoo di Vetro parla di questo, perché poi il testo più autobiografico di Tennessee Williams che riuscirà invece a raggiungere, anche grazie a questo testo, la popolarità, grazie alla sua capacità di parlare al grande pubblico. Infatti dopo poco arriverà ad Hollywood, come tutti sappiamo, ma ha l'esigenza di riconnettersi con il suo passato e anche con le sue ombre del passato. Ricordiamo che c'è una grande differenza tra spettri e fantasmi. I fantasmi sono il fantasma del papà di Amleto, bussa alla porta e dice: tu mi devi vendicare, quindi è attivo. Gli spettri invece sono qualcosa che noi riproduciamo, la stessa etimologia di specchio, di spettatore, di spettacolo. Lo spettro è quella cosa che noi passivamente, stando seduti, e questo è il motivo per cui spesso nei miei spettacoli c'è una panchina, delle sedie, un luogo dove ci si può appoggiare, riproduciamo lo spettro di qualcosa che noi abbiamo vissuto. E questo è esattamente anche quello che fa il nostro teatro, quello che fanno i giovani quando sono spaventati dal loro futuro, che è quello di riprodurre qualcosa che già conoscono per nascondersi in esso. Non ho giudizio in questo, penso che il teatro e lo Zoo di Vetro lo permette, come anche i testi scelti successivamente, precedentemente, debba sempre avere tutti e tre le sfere temporali, le bolle temporali, a battagliare sul palcoscenico insieme. Passato, presente e futuro non possono mai abbandonarsi, devono essere sempre presentati insieme. Invece spesso quello che avviene è che per la paura del presente lasciamo perdere l'ambizione del futuro e ci nascondiamo in una bolla temporale passata. Questo lo vedo nelle messe in scena rispetto a Tennessee Williams. Subito la prima immagine che ci viene sono appunto il salotto borghese, rispetto anche a spettri, le bretelle di Tom, quante volte l'abbiamo visto con lo stesso costume. La cosa per me importante era quella di rompere questo costume e di farli nascondere dietro la maschera dei clown, metterli in ridicolo, cosa che Tennessee Williams fa in maniera anche quasi autolesionista, molto forte. Mette in ridicolo la propria famiglia, le disgrazie della propria famiglia, lui le presenta al pubblico per ottenere anche successo. Questo è qualcosa di molto forte e anche molto lontano dalla mia persona. Avevo bisogno però di spezzare quel filo della tradizione per riportare la forza del testo passato, e spero di aver fatto un buon servizio a questo autore che mi ha aiutato tanto nella mia vita.
E dopo lo Zoo di Vetro, che è stato un successo, è arrivata anche la sua prima esperienza con l'opera lirica nella sua città, Piacenza, con un grande interprete che è Luca Salsi, con un'opera importante, il Falstaff di Verdi. Ma l'opera è un universo molto specifico, molto complesso. Come ha affrontato questa prima prova?
Ho avuto la fortuna che Verdi e Arrigo Boito adattano il testo di Shakespeare. E quindi anche qui ho avuto la possibilità di approfondire la materia attraverso la mia materia, che è il testo. Quindi lo studio è stato prima di tutto lo studio rispetto all'Enrico IV, l'Enrico V, l'Allegre Comare di Windsor di Shakespeare, e da lì ho capito l'atteggiamento che ha avuto Boito, che fa veramente un lavoro da dramaturg incredibile, fa un lavoro geniale rispetto al testo e rispetto allo spostamento. Quindi ho cercato di portare il mio studio nel rapporto con i cantanti e devo dire che è stato molto soddisfacente.
E di recente è arrivato anche il cinema, perché lei è stato chiamato come attore all'interno del film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia insieme a Elio Germano. Come è stato questo incontro con il cinema?
L'incontro con il cinema è particolare, perché appena finita la scuola, dopo aver interpretato Amleto, arriva la chiamata di un agente cinematografico che mi aveva visto in scena e mi dice: perché non iniziamo una collaborazione? E io inizialmente dico: perché no? Dopo pochi giorni lo chiamo dicendo: non sono pronto per questa avventura. E quindi ero molto confuso, sapevo che dovevo allenare i miei muscoli teatrali e dovevo diventare per me qualcosa di concreto. Dopo 6 anni, invece, dopo Santa Estasi e dopo gli Spettri, ho richiamato lo stesso agente e ho detto: forse adesso sono pronto, se ti ricordi di me. E lui ha detto: certo che mi ricordo, cominciamo. E ho iniziato a fare alcuni provini, ne ho fatti pochi, ma sono andati bene. Tra i vari provini, appunto, c'era questo dell'Isola delle Rose. L'incontro con Sidney Sibilia è stato molto forte, molto emozionante, molto divertente. Penso che il divertimento sia la cosa più importante di questo film. Il divertimento nel senso alto del termine. Noi abbiamo bisogno di rapportarci sia in teatro che nel cinema con questo termine in maniera seria e in maniera non scanzonatoria, ma capire perché ci può servire in questo momento un sorriso tramite la storia, tramite il racconto.
Quanto tempo abbiamo passato l'uno accanto all'altra, fratello e sorella, soli e felici come due fanciulli. Io mangiavo i frutti su cui erano i segni dei suoi denti, bevevo l'acqua nel cavo delle sue mani.
Dunque, nei pochi mesi estivi di tregua dalla pandemia, lei ha fatto molte cose, perché è tornato come regista alla Biennale di Venezia con 2 spettacoli, Il Lampadario di Caroline Baglioni e La Città Morta di Gabriele D'Annunzio, e poi come regista ha aperto la nuova stagione dello Stabile di Torino con La Casa di Bernarda Alba. Nel pieno del secondo lockdown è arrivato poi il premio della critica teatrale italiana, proprio mentre lei stava allestendo quella Fedra che doveva andare in scena all'AC alla fine di novembre. Dunque, il tempo che stiamo vivendo, queste aperture, chiusure che ci costringono a un'altalena costante di sentimenti, di passioni, di vicende, come lo sta vivendo?
Passa alla Casa di Bernarda Alba, che è stato interrotto 2 volte, nel senso che inizialmente doveva debuttare nel marzo, durante, diciamo, la prima chiusura dei teatri, durante il primo lockdown, è stato interrotto 3 giorni prima del debutto, dopodiché ha debuttato poco tempo fa ed è stato interrotto dopo 3 repliche. Da qui è nato un documentario di Lucio Fiorentino, che si chiama Una terribile ripetizione, che potete trovare su YouTube, dove noi cerchiamo appunto di raccontare questo momento tramite uno spettacolo, tramite il nostro lavoro. Questo per rispondere alla domanda: è ovviamente un momento delicato, è un momento dove gli interrogativi diventano giganteschi, mastodontici, quasi imprendibili e ingestibili. Io affronto questo momento con lo studio quotidiano. Penso che l'unica cosa che si può fare nel concreto, è, anche rispetto alla mia natura, che non è una natura chiassosa, ecco, io trovo la soluzione nel essere regista, attore e studioso della materia teatrale, io, anche quando non sono sotto contratto, anche quando non ho spettacoli, anche quando non sono attore. Io sono una persona e ho deciso di intraprendere questa strada. Mi devono sostenere, ovviamente, mi devono permettere di fare questo mestiere, però io non devo nascondermi dietro la polemica e non devo dimenticarmi quello che sono e quello che ho deciso di essere. Io penso che la cosa più prolifica per noi stessi è farci trovare pronti per quando le riaperture saranno possibili.
È un mondo pieno di genterelle, gente che nasce e poi muore.